Scientificast, il podcast più ascoltato da chi non segue Sanremo, puntata 498.
Benvenuti, bentornati ascoltatori di Scientificast. Come state quest'oggi che ascoltate il podcast? Noi abbastanza bene, a parte i problemi di cavette, vero Luca?
In apnea da 3 secondi. Sì, problemi come al solito di cavetti, di, non lo so, computer che crashano, eccetera, quindi tutto nella norma.
Sì, niente di diverso dal solito, altrimenti ci annoieremo se tutto fosse sempre liscio a livello tecnico. Ma a parte le nostre amenità quotidiane, noi oggi siamo qua per raccontarvi, come al solito, della scienza interessante, divertente e quanto più ne vogliate. Mi sento molto radiofonica oggi, non so perché mi ha preso così, ma posso infatti dire le parolacce lo stesso, vero?
Ma sì, cioè, noi siamo, cioè, è concesso tutto più o meno, no? Dai, tranne, vabbè, di tutte le parolacce che vuoi.
Va bene, stiamo tergiversando, di nuovo ai microfoni, sì. Io e Luca ci stiamo prendendo gusto, Luca si sta scompisciando, penso che sia la stanchezza che lo sta cogliendo in questo momento, stendendolo.
Ma noi registriamo, abbiamo la capacità di registrare sempre dopo giornate di non lo so, di lavoro, orari improponibili, e quindi ovviamente noi arriviamo sempre rotti, però comunque la portiamo sempre a casa come al solito.
Rotten, arriviamo.
Oggi abbiamo un episodio veramente monotematico in certi versi, non è vero, non è mai monotematico, però io e Laria parliamo di due aspetti di che cosa? Dei batteri.
Parliamo, sì, una puntata un po' batterica, uh-huh. Per diversi frangenti, però c'entrano sempre gli esserini piccoli, a volte fastidiosi, a volte molto utili, che ci circondano in ogni dove. E inizia tu con la tua notizia, Luca, che non so neanche di cosa parlerai, perché sei stato un po' reticente, un po' misterioso, sono curiosa.
Perché... se, come i nostri ascoltatori magari ci seguono anche sui social, avevo postato qualche, penso un mesetto fa, un post riguardante i batteri del formaggio. Cioè di come ci fosse stato uno studio molto interessante su come il microbiota del formaggio dà poi tutte quelle note di sapore e soprattutto di olfattive che ritroviamo peculiari in diversi formaggi. Quindi
ma a te ti piace il formaggio puzzolente?
Ma tantissimo.
Anche a me.
Buonissimo.
Io infatti non capisco quelli che non riescono a mangiare il formaggio perché dicono che puzza. Ma cosa puzza? È la cosa più buona che c'è.
Infatti basta soltanto decriptare gli odori. E infatti ci sono degli specifici specie, strain, quindi linee di batteri che sono deputate a determinati tipi di odori. Nell'ultimo studio, questo risale diciamo a metà gennaio in realtà, vi dico dopo il gruppo perché è più importante la notizia, nel cheddar, che non è tanto diffuso
formaggio,
in Italia, non è veramente formaggio, però ovviamente questi...
No, è formaggio, però insomma...
Nord Inghilterra / Olanda hanno utilizzato il cheddar. Però, come esempio, ci sono due specie, strain in realtà, linee competitive di batteri, che sono lo Streptococcus thermophilus e il Lactococcus, quindi i vari specie del genere Lactococcus, che hanno un ruolo importante nel dare sapore al cheddar. Allora, intanto diciamo che ciò che dà odore e sapore al formaggio è ovviamente un processo, dico ovviamente vabbè perché è dappertutto, è un processo di fermentazione. Quindi nella serie complessa di reazioni biochimiche che coinvolgono, diciamo, l'attività dei microbi, quindi all'interno di questo del formaggio durante il processo di invecchiamento, porta, anche come in questo caso, come ci dice questo articolo, da avere interazioni tra varie specie di microbi per portare a dei gusti che sono molto specifici. Nonostante, diciamo, i vari ceppi di batteri singolarmente sono stati studiati per quanto riguarda la composizione di questi formaggi, in realtà non è stata studiata la loro interazione, quindi quando combinati insieme possono portare ad odori differenti. E soprattutto se da magari un formaggio ben definito, noi andiamo con il suo microbiota ben definito, andiamo a togliere uno dei suoi componenti,
cambi formaggio,
cioè praticamente ottieni un gusto che è completamente diverso.
Ma è normale che io ho l'aquilina in bocca, te parli di batteri, io ne mangerai tutti?
Ma sono batteri formaggiosi, quindi sono batteri utili.
Ok.
Quindi cosa hanno fatto? Giustamente come da scienziati, come si confà gli scienziati, si è preso praticamente del latte, si è iniziata la fermentazione con un inoculo, cioè praticamente un'iniezione, tra virgolette, di batteri. In questo caso a diverse concentrazioni, si è partita da una concentrazione 0 di uno a 10 dell'altro e viceversa, quindi non lo so, 10 a 1, 9 a 2, 9 a, 9, 8 a 2, eccetera.
Vabbè,
eccetera.
Ho fatto le varie
siamo
proporzioni.
Capiti. Quindi crescenti dell'uno rispetto all'altro per vedere gli effetti. Allora, innanzitutto hanno trovato che nel processo di interazione tra le due specie batteriche, se si va a togliere il lactococcus, esatto, sembra un nome stranissimo, lactococcus cremoris, che è il principale presente della specie della genere lattococco, si ottengono dei sapori più come possiamo dire, natti, di noce praticamente.
Sì.
Ok,
sì.
Quindi sì, che vanno verso praticamente sentori di noce e frutta secca.
Sì, frutta a guscio, direi.
Frutta a guscio, esattamente. Se invece si va a togliere, quindi si va mano a mano ad aggiungere concentrazioni che sono significativamente più alte invece dello stesso batterio, si ottengono si concentrano altre molecole che sono l'esanale e l'etanale, quindi sono delle aldeidi che sono presenti come sottoprodotti del metabolismo di questi batteri, si ottengono invece un sapore più di frutta e fatti, quindi grassiccio, così, quindi unto, potremmo dire, non lo so.
A me mi piacerebbe vedere, questi sicuramente ha fatto l'analisi biochimica, però questi si sono anche annusati per fare l'analisi olfattiva e se ne sono assaggiati per fare l'analisi gustativa, o si sono semplicemente limitati a guardare quali erano i veri composti più presenti?
Io credo, allora non c'è scritto nello specifico, però io credo che queste informazioni non possano essere date a meno un assaggino, un'annusatina.
Cosa fai? Lo compri, poi lo butti via?
L'hanno data,
si spreca il cibo.
Un'altra parte interessante di questo studio, come avevo detto, non è il primo studio che è stato fatto, ovviamente non sarà neanche l'ultimo, però comunque recentemente ce ne sono usciti a corta distanza questi due studi. Il primo, che ho citato nel post, era quello di una specie di batteri che sono parenti alla genere Pseudomonas, che adesso non ricordo esattamente il nome, che però sono correlati, sono dei batteri marini e sono stati trovati anche all'interno di formaggi, anche se quell'inoculo non è stato fatto. Quindi vuol dire, quindi sono dei batteri, tra virgolette, come si dice, wild type, quindi selvatici. Che
sì,
sono
che stanno
stati
nell'aria.
Esatto, ed è interessante come è possibile trovare anche delle specie batteriche che possono sembrare aliene, come dei batteri marini, che però in realtà, togliendoli dall'inoculo, come detto, diciamo che per produrre un formaggio che mi sembra fosse lo Stilton, vabbè, comunque una cosa molto simile, non si otteneva lo stesso sapore, lo stesso gusto e neanche la formazione della muffetta particolare.
Ma questa cosa qua succede anche quando fai il lievito madre, no? Anche se tu praticamente parti con farina e acqua, poi lo manipoli, lo lasci un po' all'aria, si prende le muffe, i lieviti, i batteri e tutto il resto che stanno intorno a te, e tu hai fatto il tuo vero, solo tuo lievito madre, con la sua popolazione batterica, fungina, di lievito che è soltanto tua, e nonostante tu non ci abbia messo dentro niente, cioè si crea.
Esatto.
Arriva, non è se si crea dal niente, arrivano dall'aria.
Dall'aria, infatti c'è una biodiversità di batteri nell'aria che
la polvere.
Sì, dappertutto.
Al tuo frigo.
Ma è anche lo stesso concetto, cioè concetto, la stessa, ciò che succede nel nostro organismo con il microbiota, quindi tutta la serie di batteri che abbiamo all'interno del nostro sistema digerente, che sono tra l'altro unici e prioritari di
ognuno
di noi.
Sulla
pelle, esatto. Ne portiamo addosso all'incirca 3 kg del nostro peso corporeo, sono batteri.
C'era questa leggenda che hai addosso più cellule batteriche che cellule di te stesso.
Molto probabilmente sì, non faccio fatica a crederlo, perché 3 milioni di batteri, cioè 3 kg di batteri sono una biomassa abbastanza importante.
fa un po' schifo, preferivo parlare del formaggio.
Io ho finito in realtà, Ila, quindi
ah
basta.
Sì? Bene, allora io andrei a fare merenda a questo punto, potremmo lanciare all'esterno, farci una pausa, andare a mangiare e tornare indietro, cosa ne dici? Oltretutto in questa puntata praticamente ha le stesse voci, perché in questa esterna io, Luca e Giuliano vi raccontiamo una gita che abbiamo fatto, siamo andate a visitare per voi una mostra che è una mostra che è a Milano, sarà aperta fino al 17 di marzo, quindi affrettatevi se volete andarla a vedere, noi ve lo consigliamo. È una mostra che si chiama Robotland e abbiamo intervistato per voi i curatori.
Cari amici di Scientificast, siamo a Tenoa, al Robot Party, quindi a una festa in qualche modo di lancio anche di una mostra che si trova qua a Tenoa, proprio su la robotica, e abbiamo qui due delle persone che hanno realizzato questa mostra, e la prima domanda che gli facciamo è come è nato un po' questo concept, l'idea di realizzare questo tipo di mostra, anche perché la prima cosa che si nota quando si entra qui dentro è che c'è un'atmosfera molto particolare, avete creato un'atmosfera anche ai limiti della fantascienza, con dei rimandi però poi anche alla realtà, quindi alla vita reale, quindi c'è questo mix che ti prepara poi a quello che è la mostra vera e propria. Quindi prima di tutto il concept, come è nato?
Il concept nasce un po' dalla collaborazione di Tenoa con la casa editrice L'Ippocampo e un libro in particolare che appunto si chiama Robotland, l'autrice è Berta Paramo, che parla appunto di questi robot, di come nasce il desiderio dell'uomo di creare una macchina simile a lui, diciamo. Poi il libro continua con una specie di catalogo di tanti tipi di robot. E quindi io ho preso questo libro e l'ho interpretato e trasformato in uno spazio, quindi con le stesse grafiche del libro, anche molto indirizzato ai bambini perché tutti questi colori. Quindi è una mostra non estremamente tecnologica quanto immersiva. Quindi diciamo che parte così il desiderio di creare uno spazio che viene da un libro.
Ci sono anch'io questa sera a visitare questa bellissima mostra, sono Ilaria, e volevo farvi una domanda forse un pochettino dal punto di vista dello user, perché è una mostra molto interattiva, si può appunto toccare, parlare, ascoltare quello che fanno i robot, li avete scelti apposta perché potessero essere non soltanto degli oggetti da ammirare, anche degli oggetti con cui fare delle cose, suppongo. E questa è la prima domanda, ve ne faccio subito dopo un'altra. Qual è stato quello più difficile da trovare e da reperire? Perché mi sono molto curiosa, perché sembrano che arrivino tutti da un altro mondo. Certi fanno delle cose che io non mi sarei potuta immaginare e sono molto impressionata, però mi immagino che non sia neanche facile trovare tutti questi robot e riuscire a averli tutti insieme.
La prima parte, che poi magari Laura ci dirà poi come è stato mettere insieme tutti questi robot qua, perché la premessa è che, come anticipava Laura, noi siamo partiti dal libro Robotland, la casa editrice L'Ippocampo, che è una sorta di catalogo un po' enciclopedico di tutti i robot, un po' pietre miliari, no? Della storia della robotica antica e moderna, e quindi noi anche per accordi con la casa editrice e l'autrice abbiamo dovuto cercare questi robot qua, quindi avevamo un portafoglio di robot insomma da cercare di reperire, e non è stato semplice, però siamo molto soddisfatti di tutti i robot che adesso compongono Robotland. Ma dal cuscino con la coda, cioè un banale cuscino peloso con una coda che si muove al sentire le carezze, abbiamo robot veramente veramente assoluti. Abbiamo Yumi della BB Robotics, che è una delle aziende che i vostri ascoltatori conoscono, tra le migliori a livello internazionale senza dubbio. Abbiamo Walkman dell'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo Asimo di Honda e tanti altri robot di un certo tipo. Allo stesso tempo però abbiamo anche questi robot da compagnia, e abbiamo dal Giappone ci sono arrivate tanti animali robotici, abbiamo delle foche che interagiscono con le carezze, con le coccole, abbiamo gli Aibo della Sony, sono i cagnolini domestici però robotici, e quindi sì, credo che Laura abbia fatto un ottimo lavoro per creare una mostra adatta a tutti, quindi anche al più interessato al tema della robotica, ma anche alle famiglie con bambini o i giovani che comunque vogliono passare un pomeriggio divertente a interagire con questi robot qua, in un concept, in un ambiente assolutamente non tecnologico, non di nicchia, ma aperto a tutti. E come ha fatto a metterli insieme è il suo segreto, senza dubbio, sì.
Sì, certo, no, sto pensando alla complessità, chiedevate come siamo riusciti a reperire i robot. È sicuramente molto difficile perché comunque ci sono tanti committenti diversi, tanti fornitori diversi, ognuno con la sua particolarità, la sua complessità, anche il fatto che siano in diverse parti del mondo, perché anche farsi arrivare un robot dal Giappone, per esempio Alter 2, non solo è arrivato il robot ma è arrivato anche l'ingegnere. Che è rimasto
volando dal Giappone.
È arrivato, no, sì, ma... volando, saltando. No, è arrivato il robot e l'ingegnere, che è rimasto qua una settimana, si è anche fatto male a un dito, sì. per montarlo, ma la complessità pazzesca di questo robot, con tutti i mille che poi non si vedono, perché sono nascosti dietro, comunque ci sono mille schermi, mille computer dietro per gestirlo, quindi, però al di là di quello anche Edoardo è stato molto bravo a gestire anche i rapporti con tutti i nostri fornitori di robot, per capire come farseli mandare e tutte le questioni meccaniche, perché poi non è che arrivano e basta, arrivano e vanno installati e ognuno c'ha la sua particolarità. Comunque è incredibile anche la ricerca, e abbiamo scoperto dei robot stranissimi che ci sono in Giappone, che qui non ce li sogniamo nemmeno, tipo ce n'è un tipo dove metti il dito e ti morde, è un orsetto piccolino per i bambini, metti il dito e ti mordicchia il dito.
Sì, quello io vorrei capire bene poi l'applicazione, no, di questo animaletto che ti morde il dito, l'ho provato, anzi ho provato tutte le bocche che potevano mordermi le dita, l'ho provate, però...
Fa pianino, come c'ha un dentino solo e fa piano piano... Però no, sicuramente è stata un'esperienza anche al di là, ok, la mostra, il mio lavoro, eccetera, però un'esperienza molto interessante anche perché conosci tante persone diverse, anche l'Istituto Italiano di Tecnologie che siamo andati a visitare, interessantissimo, delle cose pazzesche che secondo me molti non sanno, quindi sì, molto interessante anche realizzare questa mostra.
Io ho la classica domanda scema, perché poi lasciano fare a me... Io so che volete bene a tutti i robot nello stesso modo, ma ne avrete uno preferito? Ci dite qual è il vostro robot preferito di qua?
Allora, io ti dico, ne abbiamo citati alcuni, Alter 2 sicuramente, per chi lo conosce, è il nostro fiore all'occhiello, così come Yumi, abbiamo citato Walkman, Asimo, tanti tanti altri che poi adesso non li citiamo tutti perché la mostra è da visitare, e il mio preferito come mascotte è Bless You. È un robot.
La mia domanda era su quello.
Ecco, ti ho anticipato. Perché già le sembianze sono fantastiche. Un cassone di legno, però chiaramente c'è tutta la componente robotica dietro. È un prete tedesco, però doppiato da un bolognese. Quindi anche questa componente veramente veramente comica, e c'è questo robot qui abbastanza con sembianze da prete, che alza le braccia e ti dà una benedizione in dialetto bolognese
e poi
esatto ti stampa la tua benedizione, puoi scegliere se incoraggiamento per il lavoro, vita amorosa, tutto quanto. E poi è interessante la storia che c'è dietro, perché era stato creato in maniera un po' goliardica per avvicinare alla preghiera, alcuni preti, alcune chiese in realtà, alcune chiese anglicane in Germania nel 2017 hanno deciso di portarle, insomma, nella loro diocesi. Si è alzato un polverone mediatico che potete immaginare, i preti robot che ci danno le benedizioni, ma il Papa lo sa, c'è queste cose qui, e in realtà poi è rimasto un robot per destinazione, insomma, esibizioni e mostre come appunto la nostra, ed è divertentissimo, assolutamente.
Premesso che la domanda che ti volevo fare già mi hai risposto, perché Bless You mi è rimasto qua. Però quello che, e a parte che io mi aspettavo almeno un Gundam a grandezza naturale, però non si può chiedere tutto, però va bene, no. Scherzo. Però la cosa interessante che mi è parso di capire è il fatto che siete riusciti a permeare, cioè prendere, diciamo, da vari ambiti molto diversi. Per esempio, non avevo pensato in nessun modo all'aspetto religioso o ed altri, e siete riusciti a trovare un robot che fitta per, non voglio dire altro per evitare di fare spoiler, però che fitta ogni tipo di ambito. Cioè, il perché, a parte che, dico, ok, evidentemente perché ce ne sono, dico, però secondo voi, dico, come c'è la necessità di avere uno spazio, un robot per ogni situazione?
Diciamo che nel libro, quello che è interessante del libro, e lì parlo del libro perché proprio la mostra è un'incarnazione del libro, Nel libro, se vedrete, ci sono diversi capitoli che poi l'artista, la scrittrice organizza come in un sistema di metropolitana. Ci sono diverse categorie proprio di robot, dagli orologi, dagli automi orologi, i robot ludici, a quelli che lavorano, eccetera. Quindi abbiamo voluto come replicare vari diversi tipi di robot proprio per genere, no? Quindi infatti anche quando si entra ci sono come degli standardi con dei titoli che categorizzano i diversi tipi di robot, proprio per rappresentare come l'uomo ha scelto di realizzare robot per qualunque cosa veramente. E così abbiamo fatto anche nella ricerca di questi robot, quelli veri, che si vedono dentro nella grande cassa.
Esatto, esatto. Io invece in maniera un po' più pragmatica, esatto, di Laura, sì, abbiamo sicuramente cercato di fare un bilanciamento tra tutte le tipologie di robot, sia del libro con le categorie che ci ha appena elencato, e sia poi per la destinazione del visitatore, perché come dicevamo all'inizio, la nostra è una mostra sui navigli, che comunque deve essere una destinazione perfetta per passare un pomeriggio e weekend per tutte le categorie di visitatori. E è stato anche interessante vedere la diversità di visitatore. Appena aperta la mostra avevamo anche tanti curiosi che venivano da soli e avevamo proprio le sembianze di super nerd interessati alla robotica, possiamo dire. E poi con il tema, magari sotto le feste invece abbiamo avuto più famiglie, più genitori con bambini, eccetera. E interessante anche vedere come l'attenzione si soffermava sui diversi robot, invece prime categorie di persone più interessate all'ambito più tecnico, possiamo dire, chiaramente si fermavano su Alter 2, su Walkman, su Asmo di Honda, e cercavano di capirne magari un po' il funzionamento e la logica dietro. E invece tutt'altra tipologia di visitatori, i giovani oppure le famiglie con bambini che appunto si soffermano sul cuscino con la coda o il cagnolino che ti morde il dito, questa tipologia di robot qua. E quindi siamo contenti perché abbiamo creato uno spazio che appunto è destinato esatto, a tutte le tipologie di visitatori qua a Milano.
Qual è secondo voi, forse più come curatrice, ma ditemi voi chi vuole rispondere, il messaggio che il libro e in seconda battuta anche la mostra vogliono far passare al pubblico o ai lettori?
Questo è difficile. Allora, dal libro, la parte più importante secondo me del libro è proprio all'inizio, dove c'è una sezione che lei chiama cosmogonia, ovvero l'origine di tutto, ma quindi l'origine dei robot. Perché l'uomo sceglie di creare dei robot? E nel libro si parla proprio del desiderio innanzitutto di creare qualcosa a tua immagine e somiglianza, ma qualcosa che ti renda la vita più semplice, che rimuova tutte quelle difficoltà per lasciare poi più tempo a noi, no? Quindi il concetto di aiutare, ecco. Diciamo che specialmente in Giappone il robot viene visto come un amico, che è una cosa un po' diversa secondo me qua, perché qua anche da molte cose che sento sull'intelligenza artificiale eccetera si vedono i robot proprio come un nemico, qualcosa che ci ruberà il lavoro eccetera. Invece in Giappone il robot è visto come un aiuto. Quindi non so se vogliamo veramente dare un messaggio. Il messaggio è in particolare per la mostra di venire qua e divertirsi, però forse vogliamo lasciare agli altri decidere se il robot veramente ci aiuterà o ci ruberà qualcosa. Non so se c'è un messaggio di quel tipo. Tu cosa dici?
Certo, io ti posso dire che comunque parlando poi con i fornitori dei robot stessi, tantissimi sin dal primo meeting, la prima conversazione, mi hanno parlato del loro cobot e non di un robot, quindi di un collaborative robot. Quindi sia come Berta Paramo in un passaggio del libro dice proprio che i robot ci aiuteranno nel futuro, ma non potrà mai sostituire quella che è l'inventiva, l'immaginazione nostra umana, e sia appunto i fornitori, le grandi aziende che ci sono là fuori di robotica, tante di queste parlano di cobot, di robot collaborativi che ci aiuteranno nelle mansioni più ostili, più difficoltose, più di routine, ma che non potranno mai sostituire quella componente di creatività, di arte che probabilmente non verrà mai replicata. Mm-mm. Senz'altro.
Direi che allora a questo punto non ci resta che dare magari due coordinate per gli ascoltatori di Scientificas che volessero venire, che magari sono diversamente milanesi, che quindi non sanno bene come arrivare e come fare, o anche qualche indirizzo web da consultare, che noi ovviamente metteremo in note dell'episodio, ma raccontateci anche voi queste coordinate per tutti i nostri ascoltatori.
Assolutamente, noi siamo sui Navigli, anche per i diversamente milanesi dovrebbero essere abbastanza noti, e siamo in via Vigevano 18 a Tenoa Milano, siamo a due passi dalla stazione, dalla fermata della metropolitana di Porta Genova, e siamo aperti tutti i giorni fino al 17 marzo. E ci trovate su robotland.tenoa.it.
Vi ringraziamo per essere stati con noi e quindi vi aspettiamo che i nostri ascoltatori arrivino a visitare numerosissimi la mostra qui a Tenoa di Robotland. Ciao a tutti.
Ciao, grazie, arrivederci. Ciao.
Bentornati in studio, e oggi Luca ci racconterà una barzelletta che in realtà ci è stata suggerita da un nostro ascoltatore. Com'è che si chiama? Che l'ho letto prima, mi sono già dimenticata perché ho dei problemi di senilità.
Fabio Malanchini.
Grazie Fabio Malanchini, ci hai fatto ridere.
Adesso non l'ho letta, non è vero, non l'abbiamo ancora letta.
Ah, siamo, io l'ho letta prima.
L'hai letta?
Sì.
Non te la ricordi allora?
No, ho solo dei problemi di senilità, ve l'ho detto. Mi dimentico, cioè sono peggio di Dori, io mi dimentico le cose non quando le ho fatte, mentre le sto facendo.
No, mi dissocio, Dori, no, ma allora, degli escursionisti stanno camminando in montagna e vedono animali un po' strani. Ci sono animali simili a stambecchi che si muovono rotolando. Sono delle capriole. Ce ne sono altri che invece sono un po' flosci. Sono dei camosci. Ci sono poi dei roditori che si mimetizzano con le rocce. Sono delle marmotte.
Delle tre non saprei veramente scegliere qual è che
la
mi
mail
ha fatto più
a
male.
Fine di questa cosa recitava ciao.
E cosa devi dire dopo
un abbraccio
che,
Adam,
dopo che hai buttato ste tre bombe, cioè, non fai altro che salutare, eh?
Incommentabile.
Talmente brutte che fanno tutto il giro e diventano belle comunque. Grazie Fabio, ti vogliamo
grazie.
Bene.
E come Fabio continuate a mandarci idee per le barze, perché sono sempre ben accette. Allora,
sì.
Batteri Revival, parte 2.
È il mio turno. Sì, io oltre che a parlarvi di batteri vi parlo di altri piccoli esserini, perché in realtà questo è un articolo che è uscito... diciamo un mesetto fa, e che già mi aveva l'avevo addocchiato, ma
triggerato,
me ne ero dimenticata, e l'altro giorno l'ho ritirato fuori perché è molto carino. Parla delle formiche tagliafoglie, che sono quelle formiche del Centro America, Sud America, che tagliano appunto le foglie, se le portano nelle loro tane, ma non altra particolarità, cioè per mangiarsele ovviamente, perché loro coltivano dei giardini di funghi che usano insieme a delle colonie batteriche per degradare le piante. Gli scienziati hanno speso delle decadi cercando di trovare un modo che fosse efficiente e anche sostenibile per degradare i materiali vegetali, sì, per poi poterli convertire per esempio in i bioprodotti, come per esempio il biofuel o altri prodotti che possiamo usare nella vita di tutti i giorni. Però certi polimeri, come per esempio la lignina, che è il componente principale, uno dei principali ingredienti della parete cellulare delle piante, è incredibilmente difficile da rompere e quindi da scomporre.
Scomporre, sì, certo. Formare da tante strutture ramificate, sì. Quindi comunque è un polimero molto complesso, fatto anche da più specie, anche da più strati, quindi...
Esatto, non è che non si possa fare, è che il modo di farlo adesso aggiunge un sacco di inquinanti,
sì,
nell'ambiente,
sì.
E invece c'è questa piccola comunità, una comunità microscopica, diciamo, composta da funghi, da queste formiche e dai batteri, che si sa che naturalmente riesce a degradare le piante e a tagliare tutta, cioè a scomporle nei nutrienti e in altri componenti che possono essere assorbiti e usati da loro stessi e anche da organismi che li circondano e comunque dal non essere poi di scarto per l'ecosistema. E questo paper di cui vi parlo ha usato un nuovo metodo, un metodo chiamato MIPE, che vuol dire una imaging che, aspetta, che è difficile, è tutto in inglese, metabolome inform proteome imaging, quindi un imaging che riesce a informarti su di quali della proteomica del metaboloma, cioè quindi okay, è una
traduciamo
in linguaggio normale non saprei neanche bene come tradurlo. E beh, comunque questo gruppo ha studiato per la sua ricerca un tipo di fungo che è conosciuto per avere questa relazione simbiotica con le formiche tagliafoglie. Questi mm-hmm. funghi si chiamano Leco augaricus gonginophorus.
Che bello!
Ecco, le formiche usano questi funghi per appunto creare questi giardini di funghi e tutti i rimasugli che vengono usati dalla gradazione delle piante sono usati anche per mantenere il giardino. Praticamente loro portano sottoterra le foglie e sottoterra hanno questi loro orti di funghi. E poi all'interno delle loro tane, delle loro formicai, ci sono dei batteri residenti, cioè proprio che stanno lì, quindi autoctoni, che aiutano con la degradazione delle ultime parti, producendo aminoacidi e vitamine che supportano tutto questo sistema. Quindi è un sistema che sopravvive grazie alla relazione simbiotica che le formiche, i funghi e i batteri hanno, e oltre a loro ci sono anche un sacco di altri organismi che sopravvivono, diciamo, all'intorno grazie a questo loro processo di degradazione.
È un condominio gigantesco.
Ma più che altro non è proprio una centrale,
è vero.
Centrale supermercato, insomma, fanno un sacco di roba. Allora, cosa hanno fatto? Praticamente loro è abbastanza complessa la tecnica che usano, non sono neanche sicura di averla capita fino in fondo, ma si scompone in parti. Prima di tutto fanno dei foglietti finissimi di queste parti del giardino fungale mm-hmm. per andarla a scomporre proprio in piccole parti e andare poi ad analizzarle per vedere dove trovano la maggiore concentrazione di un certo composto tipo la lignina, in quale parte. Quando l'hanno trovata vanno a fare la proteomica di quel pezzettino lì per andare a capire quali sono gli enzimi che riescono a far partire le reazioni all'interno proprio del sistema vivente.
Ok. Sì.
E niente, quindi loro fanno questo quello che mi aveva sconvolto è quanto è fine lo strato che loro riescono a scomporre, perché loro fanno 14 strati di un materiale che originariamente è sottile come un film di pellicola, quella per gli alimenti. Quindi riescono veramente a avere delle delle nanostrutture che per poi andare ad analizzare.
Ma infatti è super interessante anche come praticamente loro poi analizzano quello che viene fuori dalla metabolomica e da come da quelle informazioni che tirano fuori hanno ricreato su un chip, che in pratica è come se fosse un sistema microfluidico, no? In cui loro hanno tutte in ogni riga, penso, del chip, a quanto pare c'è una reazione diversa che va appunto a mimare quelli che sono gli step di degradazione che avvengono dal sistema dei funghi più i batteri.
Esatto, e così sono riusciti a capire geniale quali sono gli enzimi che sono usati in diverse parti per andare a scomporre diverse componenti, la lignina, sì, la cellulosa, e quindi praticamente hanno mappato l'intero processo di degradazione.
Sì, hanno fatto un reverse engineering a partire dai batteri, hanno esatto, fatto tornare.
Questa cosa del chip la stavi guardando sul paper, vero?
L'ho appena guardata nella figura 1 del paper.
Infatti le figure secondo me sono la parte più interessante di questo lavoro. Infatti mi piacerebbe, anzi ve lo linkiamo sicuramente nelle note, perché è anche proprio, forse è la parte che più ti permette di capire com'è che sono riusciti a farlo, perché poi tutta la biochimica che c'è dietro è veramente complessa,
complicato, certo,
perché stiamo parlando di strutture non sono molecole piccole, sono molecole grandi e sono molecole complicate. Quindi anche andare a riuscire, perché una volta che scomponi la molecola grande, la scomponi in molecole piccole, che però non sono uguali, ogni molecola piccola, cioè da una molecola grande hai diverse molecole piccole, e andare avanti fino ad arrivare ad avere vitamine e metaboliti come gli aminoacidi che possono essere usati da altri organismi per vivere, insomma, è un
È un
processo anche
processo
lungo.
laborioso, certo.
E infatti, quindi questo è un lavoro molto importante. Ah, non vi ho detto qual è la specie di formiche che loro hanno usato, sono le Attacephalotes, che sono appunto formiche tagliafoglie. No, ho detto 14 strati prima, invece ho sbagliato, ho detto una cavolata, perché non sono 14, erano 12
Ok.
micrometri, avevo proprio confuso
Di
nella mia testa,
spessore.
sì, di spessore queste sezioni che loro riescono a fare di questi giardini di funghi. Quindi non tagliano la foglia in sé, ma tagliano praticamente è come se portassero i pezzi di foglia dentro una fabbrica che poi li processa, e loro tagliano la fabbrica.
Infatti somiglia ad una specie di spugna.
Sì, è vero, una spugnetta, anche a me ha dato quell'impressione.
Sì, una struttura porosa che sono tutte nicchie magari dove poi i funghi lavorano.
Anch'io ho parlato di roba potenzialmente commestibile. No, non è vero, questi funghi non si mangiano. Però insomma, non volevo essere da meno a farmi venire l'acquolina in bocca. No, è importantissimo perché appunto avere la mappatura del processo di degradazione di prodotti vegetali in maniera così dettagliata ci permette di farlo anche noi,
Certo.
semplicemente, e riuscire a farlo in una maniera totalmente biocompatibile.
Sì, soprattutto anche perché sono delle reazioni che davvero sono, quando noi diciamo una cosa, a impatto zero, cioè quindi sono tutte le, la maggior parte delle reazioni che viene condotta dall'uomo è a senso unico, mentre tutte quelle che provengono dalla natura, specialmente dalle piante, sono tutte a ciclo continuo, quindi non buttano niente.
Ora, non credo che domani riescano a farla, perché
No.
credo che anche semplicemente dover sintetizzare certi enzimi che i funghi fanno da sé in maniera artificiale, cioè insomma in laboratorio, sintetica, non deve essere molto facile, però
Sì. Sì,
sapere come funziona, diciamo che è il primo step.
anche perché dovresti creare, cioè, ammesso che anche cioè, si sappiano precisamente quali siano, i volumi da produrre sarebbero comunque giganti, quindi vorrebbe dire avere un impianto, un bioreattore gigantesco per farti.
Altro che 3 kg di
No,
batteri.
come le biomasse che si usano per fare il biodiesel e tutti questi altri prodotti derivati dai microrganismi. Comunque sono processi difficili da scalare.
Bene.
Bene,
Abbiamo
siamo
parlato
arrivati
di
alla
tutto.
fine.
Sì, dobbiamo dirvi anche un po' di notizie alla fine di questo
È
podcast, eh?
vero.
Perché voi sapete, come abbiamo detto, che questa è la puntata 498, quindi sarete lì con le orecchie belle dritte per aspettare la puntata 500, ma
Ma niente, invece non avrete la puntata 500,
big delusion.
perché siamo brutti e cattivi, perché non vi diamo anche la possibilità di pregustare la 500, non esiste.
Però prima o poi arriverà, infatti ci stiamo attrezzando per registrare la puntata 500 un po' più avanti durante l'anno, quindi sarà tipo settembre-ottobre. Voi lo sapete che le puntate grosse non le abbiamo mai fatte il momento in
Ma
cui sarebbero dovute
ovviamente.
cadere. La facciamo sospirare ancora un po' questa puntata 500.
Esatto, e poi abbiamo un'altra notizia che riguarda, diciamo, secondo me un'aggiunta interessante a quello che è il format di Scientificast. Saranno disponibili a breve, solo diciamo per i nostri utenti, per i nostri sostenitori, in realtà, degli episodi speciali, monotematici, che stiamo registrando, e saranno episodi più precisi, registrati, diciamo, con più cura e anche con un lavoro di scrittura dietro, e dureranno tendenzialmente sui 20 minuti, siamo 20-25 minuti, e fateci sapere, ovviamente per i nostri sostenitori, fateci sapere cosa ne pensate, secondo me potrebbe essere una cosa carina da provare. Va bene.
Bene, altre cose, se ci volete contattare, come al solito lo potete fare sui nostri, scrivendoci una mail a info@scientificas.it, come ha fatto Fabio per proporci la barzelletta brutta di oggi. Potete seguirci sui social, quindi su Facebook, su Instagram,
Telegram, l'abbiamo detto?
No, sul nostro gruppone Telegram, dove tutti i giorni ci sono altissime conversazioni e scambi. Non sto scherzando, c'è un sacco di roba, che succede? Cosa ridi allora?
Siamo 1000 persone quasi, mancano ancora, non lo so, una ventina credo per arrivare a 1000.
Iscrivetevi subito al canale.
Facciamo cifra tonda.
E ci stiamo dimenticando qualcosa? Ah no, se ci volete dare dei soldi.
C'è PayPal, quindi sapete come fare.
Bene.
Va bene, detto questo, alla prossima.
Ciao.
Ciao.